ad alta voce. Michele Di Mauro legge Pedro Paramo di Juan Rulfo. Edizioni Einaudi. Settima puntata.
Come se il tempo fosse tornato indietro. Di nuovo vidi la stella vicina alla luna, le nuvole che si sfilacciavano, i voli dei tordi, e poi la sera, ancora piena di luce, i muri che riflettevano il sole della sera e i miei passi che risuonavano contro le pietre. Cerchi Doña Eduviges, se è ancora viva. Poi una stanza al buio. Una donna accanto a me che russava. Notai che il suo respiro era diseguale, come se stesse tra un sonno e l'altro, o meglio, come se non dormisse e imitasse solo i rumori che il sonno produce. Il letto era di legno di Otate, coperto di sacchi che puzzavano di orina, come se non li avessero mai messi al sole. E il cuscino era una tela grezza che avvolgeva una specie di cotone o una lana tanto dura o tanto zuppa di sudore che si era indurita come legno. Vicino alle mie ginocchia sentivo le gambe nude della donna e vicino al mio viso il suo respiro. Mi sedetti sul letto appoggiandomi a quella specie di mattone che era il cuscino.
«Non dorme?»
mi chiese lei. «Non ho sonno. Ho dormito tutto il giorno. Dov'è suo fratello?»
«Se n'è andato in giro. Lei ha già sentito dove doveva andare. Forse stanotte non torna.»
«Per cui alla fine se n'è andato, malgrado lei?»
«Sì, e forse non tornerà. Così hanno incominciato tutti. Devo andare di qua, devo andare più in là, fino a che non si sono allontanati così tanto che è meglio non siano tornati. Lui ha cercato sempre di andarsene e credo che ora sia il suo turno. Forse, senza che lo sapessi, mi ha lasciato con lei perché si prenda cura di me. Ha colto l'occasione. Questo vitello selvatico era solo un pretesto. Vedrà che non tornerà più.»
Volevo dirle: «Esco a prendere una boccata d'aria perché ho la nausea», ma dissi: «Non si preoccupi, tornerà.» Quando mi alzai mi disse: «Ho lasciato in cucina qualcosa sulla brace. È proprio poco, ma è qualcosa che può calmarle la fame.» Trovai un pezzo di carne salata e sulla brace delle tortillas.
«È quello che sono riuscita a trovare», sentii che mi diceva di là. «Me le ha date mia sorella in cambio di due lenzuola pulite che avevo messo via dai tempi di mia madre. Deve essere venuta a prenderle. Non l'ho voluto dire davanti a Donis, ma era quella donna che lei ha visto e che l'ha spaventata tanto.»
Un cielo nero, pieno di stelle, e vicino alla luna la stella più grande di tutte. «Non mi senti?» chiesi sottovoce. E la sua voce mi rispose: «Dove sei?» «Sono qui, nel tuo paese, accanto alla tua gente. Non mi vedi?» «No, figlio. Non ti vedo.» La sua voce pareva abbracciare tutto. Si perdeva al di là della terra. «Non ti vedo.» Ritornai sotto quella metà di soffitto dove dormiva la donna e le dissi: «Mi metterò qui, nel mio angolo. Dopotutto il letto è duro come il pavimento. Se ha bisogno di qualcosa, mi avvisi.» Lei mi disse: «Donis non tornerà. Gliel'ho visto negli occhi. Aspettava solo che arrivasse qualcuno per andarsene. Adesso tu ti prenderai cura di me. O invece non vuoi? Vieni a dormire qui con me.
Sto bene qui.
È meglio se vieni a letto. Lì ti divoreranno le zecche.» Allora andai e mi coricai con lei. Il caldo mi fece svegliare intorno alla mezzanotte e il sudore, il corpo di quella donna fatto di terra, avvolto in croste di terra, si disfaceva come se si stesse sciogliendo in una pozza di melma. Mi sembrava di nuotare nel sudore che da lei grondava e mi mancò l'aria necessaria a respirare. Allora mi alzai. La donna dormiva. Dalla sua bocca gorgogliava un rumore di bolle d'aria molto simile a un rantolo. Uscii in strada per trovare aria, ma il caldo che mi perseguitava non se ne voleva andare. Il fatto è che non c'era aria. Soltanto la notte intorpidita e calma, riscaldata dalla canicola d'agosto. Non c'era aria. Dovevo aspirare la stessa aria che mi usciva di bocca, trattenendola con le mani prima che se ne andasse. La sentivo andare e venire ogni volta meno, finché si fece così sottile che sfuggì dalle mie dita per sempre. Dico per sempre. Ricordo di aver visto qualcosa come nuvole spumose che facevano mulinello sopra il mio capo e poi di essermi sciacquato con quella spuma e di essermi perso nella sua nebbia. Fu l'ultima cosa che vidi. Vuoi farmi credere che ti ha ucciso l'asfissia, Juan Preciado? Io ti ho incontrato in piazza, molto lontano dalla casa di Donis, e accanto a me c'era anche lui, che diceva che stavi facendo il morto. Insieme ti trascinammo all'ombra del portico, già tutto rigido, contratto come muoiono quelli che muoiono morti di paura. Se non ci fosse stata aria per respirare, quella notte di cui parli, non avremmo avuto le forze per trasportarti e ancor più per seppellirti. E, come vedi, ti abbiamo seppellito. Hai ragione, Doroteo. Dici che ti chiami Doroteo? È lo stesso. Anche se il mio nome è Dorotea, ma è lo stesso. È vero, Dorotea. Mi hanno ucciso i mormorii. Là troverai il mio focolare, il luogo che ho amato, dove i sogni mi hanno fatta dimagrire, il mio paese alto sulla pianura, pieno di alberi e di foglie, come un salvadanaio dove abbiamo conservato i nostri ricordi. Sentirai che lì ci si vorrebbe vivere per l'eternità. L'alba, il mattino, il mezzogiorno e la notte, sempre uguali, ma con la differenza dell'aria. Là dove l'aria cambia il colore delle cose, dove la vita aleggia come se fosse un mormorio, come se fosse un puro mormorio della vita. Sì, Dorotea, mi hanno ucciso i mormorii, anche se mi portavo dietro la paura. Mi era venuta accumulando finché non riuscii più a sopportarla. E quando mi ritrovai con i mormorii, tutto mi crollò addosso. Arrivai in piazza, hai ragione tu. Mi portò fin lì il chiasso della gente e credevo che ci fosse davvero. Ormai non ero più in me. Ricordo che andavo avanti appoggiandomi contro i muri come se camminassi con le mani. E dai muri parevano stillare i mormorii come se filtrassero dalle crepe e dalle scrostature. Io li sentivo, erano voci di persone, non voci chiare, ma segrete, come se quando passavo mi sussurrassero qualcosa o ronzassero nelle mie orecchie. Mi allontanai dai muri e continuai in mezzo alla strada, ma le sentivo ugualmente, proprio come se venissero con me, davanti o dietro a me. Non avevo caldo, come ti ho detto prima. Prima invece sentivo freddo. Da quando ero uscito dalla casa di quella donna che mi aveva prestato il suo letto e che, come ti dicevo, l'avevo vista disfarsi nell'acqua del suo sudore, da quel momento mi era venuto freddo. E intanto che procedevo, il freddo aumentava sempre più, fino a che mi venne la pelle d'oca. Volli tornare indietro perché pensavo che tornando avrei ritrovato il calore che avevo appena lasciato, ma compresi dopo pochi passi che il freddo usciva da me. Dal mio stesso sangue. Allora mi resi conto che ero spaventato.
Udii il chiasso più forte in piazza e credetti che lì, tra la gente, mi sarebbe diminuita la paura. Per questo mi avete incontrato in piazza. Per cui Donis ha finito per tornare. La donna era sicura che non l'avrebbe mai più rivisto. Era già giorno quando ti abbiamo incontrato. Lui arrivava da non so dove. Non gliel'ho domandato. Allora dunque arrivai in piazza. Mi appoggiai a un pilastro dei portici. Vidi che non c'era nessuno, anche se continuavo a udire il mormorio come di parecchie persone in un giorno di mercato. Un rumore uguale, senza tono e senza suono, simile a quello del vento di notte tra i rami di un albero, quando non si vedono né l'albero né i rami, però si sente il mormorio, così. Non feci più un passo. Cominciai a sentire che quel bisbiglio mi si avvicinava e mi girava intorno denso come uno sciame, finché non riuscii a distinguere qualche parola quasi vuota di rumore. «Prega Dio per noi!» Questo sentivo che mi dicevano. Allora mi si raggelò l'anima. È per questo che mi avete trovato morto. Sarebbe stato meglio che non fossi uscito dal tuo paese. Cosa sei venuto a fare qui? Te l'ho già detto all'inizio. Sono venuto a cercare Pedro Paramo, che a quanto pare era mio padre. Mi ha portato qui l'illusione. L'illusione costa cara. A me costò vivere più del dovuto. Pagai così il debito di incontrare mio figlio, che non è stato, se vogliamo dirlo, nient'altro che un'ulteriore illusione, perché io un figlio non l'ho mai avuto. Adesso che sono morta, mi sono presa il tempo di pensare e capire tutto. Dio non mi ha dato nemmeno un nido per custodirlo. Solo questa lunga vita miserabile che ho avuto, portando di qua e di là i miei occhi tristi, che guardavano di sottecchi come se cercassero dietro la gente, sospettando che qualcuno avesse nascosto il mio bambino. Ed è stato tutta colpa di un maledetto sogno. Ne ho avuti due. Uno lo chiamo il benedetto e l'altro il maledetto. Il primo mi fece sognare di aver avuto un figlio. E finché sono vissuta non ho mai smesso di credere che fosse vero, perché lo sentivo tra le mie braccia tenero, con la bocca, gli occhi e le manine. Per molto tempo ho conservato tra le dita l'impressione dei suoi occhi addormentati e dei palpiti del suo cuore. Come potevo pensare che non fosse vero? Lo portavo con me dovunque andassi, avvolto nel mio scialle, e di colpo l'ho perduto. In cielo mi dissero che si erano sbagliati con me, che mi avevano dato un cuore di madre, ma il seno di una donnaccia. Questo fu l'altro sogno. Arrivai in cielo e mi sporsi per vedere se tra gli angeli riconoscevo il viso di mio figlio, e niente. Tutti i volti erano uguali, fatti con lo stesso stampo. Allora domandai. Uno di quei santi mi si avvicinò e, senza dirmi nulla, affondò una delle sue mani nel mio stomaco, come se l'avesse affondata in un mucchio di cera. Nel tirarla fuori mi mostrò qualcosa che sembrava un guscio di noce. Questa è la dimostrazione. Tu sai come lassù parlano strano, però lì si capisce. Ho voluto dire che quello era soltanto il mio stomaco contratto per la fame e il poco mangiare, ma un altro di quei santi mi spinse per le spalle e mi indicò la porta di uscita. Vai a riposare ancora un po' sulla terra, figlia, e cerca di essere buona, in modo che il tuo purgatorio sia meno lungo. Questo fu il sogno maledetto che ho avuto, e e dal quale ebbi la conferma che non avevo mai avuto nessun figlio. L'ho saputo ormai molto tardi, quando il corpo mi si era appesantito, quando la spina dorsale mi schizzò al di sopra della testa, quando non potevo più camminare. E per finire, il paese si andò svuotando. Tutti presero strade per altre direzioni, e con loro andò via anche la carità della quale vivevo. Mi sedetti ad aspettare la morte. Dopo che ti abbiamo incontrato, le mie ossa si sono decise a rimanere tranquille. Nessuno baderà a me, pensai. Sono qualcosa che non dà fastidio a nessuno. Come vedi, non ho nemmeno rubato spazio alla terra. Mi hanno sepolta nella tua stessa tomba e sono stata molto bene nel vuoto delle tue braccia. Qui, in questo angolo dove adesso mi tieni, mi viene unicamente in mente che avrei dovuto essere io quella che abbracciava te. Senti? Là fuori sta piovendo. Non senti la pioggia che batte?
La sento, come se qualcuno camminasse sopra di noi.
Smettila di avere paura. Nessuno può più farti paura. Cerca di pensare a cose piacevoli, perché dovremmo stare sepolti per molto tempo.
All'alba, grosse gocce di pioggia caddero sulla terra. Suonavano vuote mentre si stampavano sulla polvere morbida e friabile dei solchi. Un zenzontle planò radendo il suolo con le ali e gemette imitando il lamento di un bambino. Più avanti lo si udì dare un gemito come di stanchezza e ancora più in là, dove l'orizzonte cominciava ad aprirsi, lanciò un singhiozzo e poi una risata, per tornare poi a gemere. Fulgor Sedano sentì l'odore della terra e si affacciò a guardare come la pioggia sfiorava i solchi. I suoi piccoli occhi si rallegrarono. Prese 3 boccate di quel sapore e sorrise mostrando i denti.
Accidenti, disse, ci aspetta un'altra annata buona. E aggiunse, vieni, pioggerella, vieni, lasciati cadere fino a stancarti, poi corri per di là, ricordati che abbiamo dissodato tutta la terra e non solo perché tu ti diverta. E scoppiò a ridere.
Il zenzontle, che tornava dall'aver sorvolato i campi, passò quasi di fronte a lui e gemette con un gemito straziato. La pioggia infittì le gocce finché là, dove incominciava ad albeggiare, il cielo si chiuse e il buio, che già se ne stava andando, parve ritornare. La porta grande della media luna stridette aprendosi, inzuppata dalla brezza. Incominciarono a uscire prima 2, poi altri 2, dopo altri 2, e così fino a 200 uomini a cavallo che si sparpagliarono per i campi piovosi.
Bisogna spingere il bestiame di medio più in là di dove si trovava Estagua, e quello di Estagua mandarlo sulle alture di Vilmaio,
ordinava loro Fulgor Sedano mano a mano che uscivano.
E sbrigatevi, che ci prendiamo la pioggia!
Lo disse tante volte che ormai gli ultimi udirono soltanto da qui fino a là e da là ancora più in là. Tutti si portavano la mano al cappello per fargli capire che avevano capito. Ed era appena uscito l'ultimo uomo che entrò al galoppo sfrenato Miguel Paramo, il quale, senza fermare la sua corsa, smontò quasi sotto il naso di Fulgor, lasciando che il cavallo cercasse da solo la mangiatoia.
«Da dove arrivi a quest'ora, ragazzo?»
«Sono andato a farmi mungere.»
«Da chi?»
«Perché non lo indovini?»
«Deve essere Dorotea la zoppa. È l'unica a cui piacciono i ragazzini.»
«Sei un imbecille, Fulgor. Ma non è colpa tua.» E se ne andò, senza togliersi gli speroni, a farsi dare la colazione. In cucina, Damiana Cisneros gli fece anche lei la stessa domanda.
«Ma da dove arrivi, Miguel?»
Da laggiù. Sono andato a donne.
Ma non voglio che ti arrabbi. Stai calmo. Come vuoi che ti faccia le uova?
Come piacciono a te.
Ti sto parlando gentilmente, Miguel.
Lo so,
Damiana.
Non ti preoccupare. Senti, tu conosci una certa Dorotea, soprannominata la zoppa?
Sì, e se la vuoi vedere è proprio lì fuori. Si alza sempre presto per venire qui a fare colazione. È una che porta un involto nello scialle e lo culla dicendo che è il suo bambino. Pare che ai suoi tempi le sia successa una disgrazia, ma dato che non parla mai, nessuno sa quello che le è successo. Vive di elemosina.
Vecchio maledetto. Gli do una di quelle ripassate da fargli uscire gli occhi dalle orbite.
Poi si mise a pensare se quella donna non gli sarebbe potuta servire. E senza esitare, andò alla porta posteriore della cucina e chiamò Dorotea.
«Vieni qui, che ti voglio proporre un affare», le disse.
E chissà che razza di proposte le avrà fatto. Certo è che quando rientrò si fregava le mani.
«Portami quelle uova», gridò a Damiana. E aggiunse: «Da oggi in poi darai a quella donna da mangiare come a me, e non importa se devi sgobbare di più».
Intanto Fulgor Sedano era andato fino ai granai a controllare l'altezza del mais. Lo preoccupava la diminuzione perché mancava ancora parecchio al raccolto. A dire la verità, si era appena seminato. «Voglio vedere se ci basta», poi aggiunse: «Quel ragazzo, uguale a suo padre. Però ha cominciato troppo presto. Di questo passo non so se ce la farà. Ho dimenticato di accennargli che ieri sono venuti ad accusarlo d'aver ucciso uno. Se va avanti così...» Sospirò e cercò di immaginare dove potevano essere in quel momento i vaccari. Ma lo distrasse il puledro sauro di Miguel Paramo, che si grattava il muso contro lo steccato.
«Non gli ha neanche tolto la sella», pensò. «Né lo farà! Ah, almeno Don Pedro è più coerente ai suoi momenti di calma, anche se vizia molto Miguel. Ieri gli ho riferito quello che ha fatto suo figlio e mi ha risposto:
fai conto che sia stato io, Fulgor. Lui è incapace di farlo. Non ha ancora la forza per uccidere qualcuno. Per farlo bisogna avere un paio di coglioni così». E fece il segno con le mani, come se misurasse una zucca. «La colpa di tutto quello che fa lui, dalla a me».
«Miguel le procurerà molti mal di testa, Don Pedro. Gli piace litigare».
«Lascialo fare. È solo un ragazzo. Quanti anni ha compiuto? Ne avrà 17, no, Fulgor?»
«Forse sì. Me lo ricordo come se gliel'avessero portato adesso, soltanto ieri. Ma è così violento e vive così in fretta che a volte mi pare voglia disfare il tempo. Finirà per perdere, vedrà».
«È ancora un ragazzino, Fulgor.
Sarà come dice lei, Don Pedro, però quella donna che è venuta qui ieri a piangere dicendo che suo figlio le aveva ucciso il marito era veramente disperata. Io so pesare il dolore, Don Pedro, e quella donna ne aveva a chili. Le ho offerto 50 quintali di mais perché dimenticasse la faccenda, ma non li ha voluti. Allora le ho promesso che avremmo riparato in qualche modo. Non si è rassegnata».
«Di chi si trattava?»
Gente che non conosco».
«Allora non hai di che preoccuparti, Fulgor. Quella gente non esiste». Raggiunse i granai e sentì il calore del mais. Ne prese un pugno per vedere che non avesse i parassiti. Misurò quant'era alto.
«Renderà», disse. «Appena crescerà l'erba, non avremo più bisogno di dare mais al bestiame. Ce n'è d'avanzo».
Al ritorno guardò il cielo pieno di nuvole.
«Avremo acqua per un bel po'».
E si dimenticò di tutto il resto.
Michele Di Mauro ha letto Pedro Paramo di Juan Rulfo. A cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.